Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta come al solito dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana con Doppio Clic. Oggi è giovedì e come al solito il venerdì Doppio Clic non va in onda. Allora, oggi parleremo di un po' di questioni, intanto del rapporto fra rapporto non proprio, diciamo, meraviglioso fra i contributors di Wikipedia e l'intelligenza artificiale. Parleremo di sovranità digitale in Europa, parleremo di privacy e di violazioni della privacy legate all'utilizzo di telecamere intelligenti e anche di violazioni della privacy legate all'uso dell'intelligenza artificiale e anche delle prospettive che ci saranno nell'utilizzo su alcuni noti dispositivi. Io vi ricordo per il momento i contatti per la trasmissione, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, commenti, suggerimenti e consigli. Invece, per dialogare nel corso di questa puntata con me potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure SMS, Telegram, WhatsApp inviandoli al 331-62-14013. Ma partiamo subito con il tema Wikipedia perché è interessante. Allora, il rapporto tra Wikipedia e l'intelligenza artificiale è una roba un po' complicata. Perché? Beh, prima di tutto perché Wikipedia è uno dei siti o piattaforma, non saprei bene come definirla, che è stata cannibalizzata maggiormente dall'intelligenza artificiale. Quando sono usciti i report sul processo di addestramento dei large language model e in particolare di ChatGPT, Wikipedia US era in testa alla classifica delle fonti che sono state utilizzate per addestrare l'algoritmo. Il punto è che Wikipedia ha a un certo punto considerato l'ipotesi di utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno del suo ecosistema. Spoiler: è finita male. Allora, dopo 10 giorni di test, l'idea di creare dei riassunti fatti dall'intelligenza artificiale su Wikipedia è stata sostanzialmente bocciata. Da dove arrivava l'idea? L'idea arrivava sostanzialmente dal fatto che spesso e volentieri alcune voci di Wikipedia sono lunghe, complesse, un po' prolisse, molto tecniche, perché ricordiamolo, l'enciclopedia aperta che tutti noi possiamo consultare è fatta sostanzialmente da volontari che spesso e volentieri sono degli impallinati come sottoscritto, e quando ti chiedono di scrivere qualcosa riguardo a un tema cominci a avere l'ansia da prestazione e ci metti dentro un po' tutto il possibile, magari anche con dei termini un po' ricercati. Insomma, me ne rendo conto, anche quando a me capita di consultare alcune pagine di Wikipedia mi viene da dire sì raga, però anche meno, cioè potete anche parlare più semplice. Quindi l'idea era quella di fare dei riassunti fatti dall'intelligenza artificiale che fossero più potabili. Il punto è che si è sostanzialmente rivoltata tutta la community che partecipava al progetto. Un commento, secondo me, è abbastanza indicativo. Uno degli editor che ha inviato o meglio ha inoltrato a 404 Media il suo commento, è stato: solo perché Google ha introdotto i suoi riassunti AI non significa che dobbiamo rincorrerli. Allora io devo dire che sono abbastanza d'accordo e per quanto mi riguarda, se Wikipedia rimane com'è, è meglio. Fra l'altro questo è uno dei progetti a cui io per esempio do una donazione periodica tramite PayPal, perché fra l'altro Wikipedia utilizza più o meno lo stesso metodo che usiamo qua a Radio Popolare, cioè tutti lo possono usare, chi lo vuole sostenere lo sostiene semplicemente perché pensa che sia una cosa bella. Allora, intanto cerco di rassicurare un ascoltatore o ascoltatrice che scrive tramite WhatsApp, che mi dice: torni a settembre. No, ma calma, ho detto che è l'ultimo appuntamento della settimana, torno lunedì, non siamo già in pausa. Poi saluto Alessandro che mi scrive un impallinati ma anche impollinati, che è carino come gioco di parole. Allora, annunciavo prima che un'altra delle notizie di oggi riguarda la privacy e le vulnerabilità, e la notizia la vado a prendere da Tom's Hardware, che cita una ricerca di una società di cyber security che si chiama BitSight. Che cosa hanno fatto gli amici di BitSight? Sono andati a mettere il naso su come sono gestite le connessioni delle videocamere di sorveglianza. La risposta, come potrete immaginare, se non ci sarebbe la notizia, è da schifo. In pratica ci sarebbero 40.000 almeno videocamere di sicurezza nel mondo che potrebbero, alle quali si potrebbe accedere in buona sostanza senza username e password, ma anche senza password. Insomma, basterebbe conoscere l'indirizzo IP, il che è abbastanza preoccupante. Questa cosa era già uscita anni e anni fa, mi ricordo quando c'era stato il caso della botnet Mirai, che è stato un caso scuola, mettiamola così, nel mondo della cyber security. Il problema è che molte persone installano queste videocamere di sicurezza, non modificano le impostazioni predefinite, non si preoccupano di mettere un sistema di autenticazione per entrare. Il risultato è che chiunque riesca a individuarle può tranquillamente vedere tutto quello che succede. Ora, in alcuni casi si tratta di videocamere che magari riprendono luoghi pubblici e sono veramente pensate per consentire alle persone di gettare un occhio su una zona. Mi ricordo che nei primi tempi in cui si è diffusa internet c'era questa moda di mettere le webcam su Piazza del Duomo, su Piccadilly Circus, eccetera eccetera, per poterla guardare in diretta. Io stesso ho sviluppato una dipendenza da un canale YouTube che ha una webcam vicino a una pozza d'acqua in Namibia, dove gli animali selvatici vanno ad abbeverarsi, e devo dire che è abbastanza ipnotica come cosa. Però tra queste 40.000 videocamere che sono state individuate dai ricercatori di sicurezza, invece ce ne sono alcune che riprendono il salotto di casa piuttosto che l'interno di un'azienda, eccetera eccetera. Tra l'altro, una delle cose che si ignora normalmente è che non è così difficile individuare questo tipo di dispositivi. Perché? Perché una volta che si conosce il modello della videocamera, ma questo vale per qualsiasi dispositivo connesso a internet, basta utilizzare delle piattaforme come Shodan, che sono piattaforme gratuite che permettono di fare delle ricerche senza nessun problema, basta registrarsi, non c'è bisogno di pagare soldi o di essere degli hacker, e facendo una ricerca semplicemente col modello della videocamera si individua, o di qualsiasi dispositivo, si individuano tutti i device che sono connessi a internet con allegato l'indirizzo IP. Quindi in pratica un eventuale cybercriminale o anche un curioso qualsiasi può farsi una ricerchina su Shodan, trovare tutte le videocamere e cominciare a collegarsi una per una e vedere quali sono aperte, e a quel punto la privacy degli utilizzatori, diciamo che evapora, possiamo dirlo così, dai. Allora, e passiamo da un tema di privacy a un tema di sovranità, perché beh, la notizia la prendo da ZDNet, che riporta come la Danimarca stia in buona sostanza abbandonando tutti i sistemi Microsoft. Allora, non li sta abbandonando perché Microsoft è brutta e cattiva, li sta abbandonando perché Microsoft è statunitense. Allora, questo è un tema che sta viaggiando sotto traccia in molti dei settori, sia a livello di cyber security, ma anche a livello proprio di mondo delle tecnologie del digitale, cioè le preoccupazioni legate ai chiari di luna che ci sono fra Europa e Stati Uniti. In pratica il timore del governo danese qual è? Se noi abbiamo tutti i nostri sistemi che girano con dei software di una società statunitense, se dopo domani Donald Trump si sveglia e ha digerito male, come gli capita spesso, e al posto di aumentare del 120% i dazi decide di bloccare i servizi, noi abbiamo dei problemi. Quindi emancipiamoci. Allora, tutta questa vicenda qua, secondo me, sarebbe da studiare un po' meglio, perché a me è capitato qualche settimana fa di seguire una conferenza stampa di Microsoft. In quel caso era una tavola rotonda organizzata da un think tank atlantista, mettiamolo così, in cui l'azienda di Redmond ha detto testualmente che se l'amministrazione statunitense dovesse per qualsiasi motivo obbligare Microsoft a interrompere i servizi nei confronti di governi e organizzazioni europee, Microsoft si batterebbe in tribunale e addirittura avrebbero introdotto nei loro contratti con le società e le organizzazioni europee una clausola per cui ci sarebbe il codice sorgente delle applicazioni e una copia di tutti i dati all'interno di un server in Svizzera. Cioè, il ragionamento in buona sostanza è: se Trump ci obbliga a interrompere il servizio, guardate che voi i vostri dati li avete lo stesso, perché li abbiamo messi nella classica cassetta di sicurezza della banca svizzera. Però quanto è probabile questa ipotesi? Beh, ci sono dei precedenti. Allora, uno dei precedenti, per esempio, è quello che si è verificato qualche tempo fa, a febbraio, nel momento in cui Donald Trump aveva stabilito che, secondo lui, la Corte Penale Internazionale, che aveva incriminato Benjamin Netanyahu per crimini di guerra, era sostanzialmente un nemico del popolo negli Stati Uniti. Beh, la conseguenza diretta di tutto questo è stato in buona sostanza che il chief prosecutor, che potremmo chiamare come procuratore generale Karim Khan della Corte Penale Internazionale, non ha più avuto accesso ai suoi account email, perché nel momento in cui una persona viene definita come indesiderata, mettiamola così, dal Presidente degli Stati Uniti con un ordine esecutivo, a quel punto un'azienda come Microsoft non può più fornire il servizio. Allora, questo è uno dei precedenti che la Danimarca ha considerato, per esempio, per scegliere di avviarsi verso quella che possiamo chiamare sovranità digitale, quindi sistemi open source, sistemi che non possono essere controllati da nessuno. Vedremo se qualcun altro lo farà, perché i precedenti ci sono anche in questo ambito. La Germania a un certo punto aveva avviato un ragionamento del genere, che però aveva delle motivazioni ben diverse, cioè era quello di risparmiare banalmente dei soldi. Ora però diciamo che la leva cambia parecchio. E finiamo con una bella carrellata sull'intelligenza artificiale, perché ho tre notizie riguardanti l'AI. Allora, prima notizia che mi ha divertito molto 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 sarà che io faccio almeno 3-4, no, forse anche di più, partite di scacchi online al giorno. Allora, la notizia è che ChatGPT a scacchi puppa. Che cosa è successo? Beh, c'è stato uno sviluppatore che a un certo punto, Robert Caruso, in realtà è un ingegnere software di Citrix, che non so perché gli è venuta l'idea di organizzare una partita di scacchi tra ChatGPT e un Atari 2006. Allora, l'Atari 2006, per i più giovani di voi o per chi non è un nerd come me, è quella console per videogiochi che è stata lanciata sul mercato nel 1977 e che permetteva di giocare a scacchi. Allora, ha creato un emulatore dell'Atari 2006 sul computer e ha messo a giocare l'Atari contro ChatGPT, quindi 1977 contro 2025, indovinate chi ha vinto. Ha vinto l'Atari, naturalmente, ma la cosa più divertente nel leggere l'articolo che è stato pubblicato su Sinet a firma di Omar Gallaga è che sembra che ChatGPT a un certo punto abbia cominciato a campare scuse. Le scuse erano tipo che le immagini non avevano una definizione sufficiente per distinguere i pezzi, e inoltre sembra che chiedesse in continuazione di ricominciare la partita da capo, un po' come quelli che dicono no dai, ma dai, rifacciamola, che non si può. Insomma, ChatGPT è vero che non è programmata specificatamente per giocare a scacchi, però ci si aspettava qualcosina di più. Invece non se la passa meglio Copilot, che in realtà è basato sullo stesso Large Language Model, il chatbot di Microsoft. Perché? Beh, perché AIM Labs, che è una società di cyber security, ha individuato uno dei primi casi pratici di attacchi all'intelligenza artificiale che permetterebbero di rubare delle informazioni. Qual è il tema? Il problema è che nel momento in cui noi abbiamo Copilot che gestisce tutti i nostri servizi, compresa la posta elettronica, c'è la possibilità di subire un attacco di prompt injection. Allora, il prompt sono le istruzioni che si danno all'algoritmo. Quando si parla di prompt injection, in pratica vuol dire che sono delle istruzioni che vengono infilate un po' di nascosto all'interno di un contesto che noi non riusciamo a vedere, ma che l'algoritmo legge ed esegue le operazioni. Vabbè, la sintesi di tutto questo è che in pratica i ricercatori di AIM Labs sono riusciti a creare un'email che, una volta inviata a un utente, induceva l'algoritmo a raccogliere informazioni sensibili dell'azienda e inviarle tutte all'esterno. Quindi un furto di dati che avveniva senza nessun intervento da parte dell'utente, quindi non si apriva un file, non c'era il classico malware, il classico virus informatico, senza aprire un link, tutto veniva esfiltrato semplicemente perché l'algoritmo era indotto, era ingannato, veniva ingannato per fare in modo di trasferire queste informazioni al sito del cybercriminale. Allora, in scaletta in realtà avevo anche l'approccio di Apple all'intelligenza artificiale, provo a trattarlo molto rapidamente perché abbiamo più o meno un minuto per parlarne. Apple ha annunciato il suo nuovo sistema operativo iOS, fra le altre cose, durante l'evento annuale riservato agli sviluppatori. Una delle notizie è che da ora in poi i sistemi operativi avranno una numerazione che non è più progressiva, ma il riferimento sarà all'anno, quindi non ci sarà iOS 19, ma ci sarà iOS 26. Insomma, ne saltiamo 6 così di un passo, ma la notizia più interessante è quella che riguarda l'intelligenza artificiale. Sappiamo che Apple è un po' in ritardo su questa cosa, ma le informazioni che sono state date durante questo evento per sviluppatori sono che bisognerà aspettare probabilmente ancora un anno per vedere la famosa Apple Intelligence, ma si tratterà di un'intelligenza artificiale che girerà interamente sui dispositivi, e questa è un'ottima notizia dal punto di vista della privacy, perché significa che quei dati non vengono trasferiti in cloud, quindi sui server di Apple, e che nessuno li può vedere. È un'ottima notizia anche per gli sviluppatori, perché significa che se vogliono infilare funzionalità di intelligenza artificiale nelle loro applicazioni non dovranno pagare una licenza ai vari OpenAI, ai vari Anthropic, Google, eccetera, 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 ma potranno fare leva semplicemente su quella che viene installata all'interno di iPhone, iPad, Mac, eccetera, eccetera. Con 59 secondi di ritardo io lascio la linea a Poveri Mabelli, vi auguro un'ottima serata, un ottimo weekend. L'appuntamento con Doppio Click è per lunedì prossimo, come al solito dopo il GR delle 17.30. Un saluto da Marco Schiaffino.